Dovremmo essere live o quasi. Intanto mi scuso in anticipo perché la mia connessione è agghiacciante, quindi faccio fare le presentazioni a Vedeschi.
Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Bad Taste Q&A. Come la
New,
chiamiamo? No,
no!
vedi,
Bad
vedi,
Taste News
ragazzi,
Q&A.
io Bad Taste News Q&A, ancora sono in modalità ferie, sono entrato lunedì, però insomma, io sono Andrea, dall'altra parte c'è. Dall'altra parte c'è?
Andrea.
E bisogna che l'altro Andrea dice qualcosa. Ah, si è fermato, appunto, ecco l'altro Andrea, si è frizzato. Quindi dall'altra parte c'è Mirko.
Non rispondo
già
perché non
toccava a
so se mi
me.
sentite, la mia connessione è ridicola.
Esatto, sì, perché c'è stato. Dall'altra parte c'è. Ah, c'è.
Va bene, dai,
Eri
rifacciamo.
rimasto frizzato così.
Rifacciamola,
Va
dai.
bene, ok. Vabbè, no, non la rifacciamo. Il bello della diretta con questi
Comunque è
stage
Bad Taste
clamorosi, sì.
News
News Q&A,
Q&A.
ragazzi, io è caldo, vedete, ho lo stesso colore di Chewbacca.
Uno pensa di poter delegare, ma qua.
No, ma cos'è? Ma assolutamente, mai nella vita, mai fidarsi dei propri sottoposti, mai, mai. No. Ma soprattutto Niola, per carità, però.
Gnola mai. Allora,
No,
ditemi
perché c'è un
se.
ritardo di mezz'ora con le tue risposte, quindi
Esatto. No,
si crea questo
questo era
momento di.
voluto però perché stavo
Ah,
cercando di
ok.
pubblicare la notizia, quindi. Allora, visto che la mia connessione è agghiacciante, diciamo già che le domande che potete farci su YouTube verranno lette dal buon Bede, e io spero di riuscire a sentire, se no ogni tanto interverrò. Comunque, le notizie di questa settimana che direi che dobbiamo coprire e commentare insieme e chiedere anche a voi lettori, no, spettatori di commentare, sono innanzitutto il fatto che Tenet ha una nuova data di uscita e alla fine si è verificato quello che ci aspettavamo, che dicevano i rumor, cioè che la Warner ha. Grazie, bene. I rumor.
Scusatemi.
Questo però dimostra che siamo in sync, no?
Esatto,
Adesso.
vi ero mancato con questa carica
Esatto.
di ilarità e gioco il
Già.
boh,
Tra l'altro,
guasconeggio.
puoi fare il disclaimer perché effettivamente io e Mirko
Sì, in
con
effetti,
Tenet, cioè.
ragazzi, visto che il periodo è delicato e quant'altro, vi giuro, non è una blackface, ma è semplice melanina. Perché la melatonina è
Esatto.
quella che fa
Esatto.
dormire, esatto. E quindi sì, quando sto al sole divento ogni giorno un po' più simile a Chubè.
Mentre io e
Anche a
Mirko
livello
siamo
tricotico.
Padme, io e Mirko siamo
Esatto.
Padme in modalità Cerone, veramente.
Esattamente. Anzi, una è Padmé, l'altra era la tizia che muore al
Keira
posto del padre.
Knightley.
Keira Knightley, esatto, sì, esatto.
Mi è stato ricordato ieri sera che era Keira Knightley.
Già, addirittura.
Keira? Keira Knightley. Vabbè.
Beh,
Scusate.
che gioia.
Dicevamo, la prima notizia a commentare è quella, poi c'è da commentare ovviamente questo mega accordo tra AMC, che è la più grande catena cinematografica del mondo, proprietaria anche di UC Cinemas, e Universal. Ricordiamo, accordo che si riguarda unicamente gli Stati Uniti, ma è un accordo che ha un potenziale, diciamo, di grimaldello, di scardinare una prassi, e adesso bisognerà vedere, per il momento è un esperimento, però bisognerà vedere se nei prossimi mesi o più verosimilmente anni sarà seguito da altri accordi tra altre major e altre catene cinematografiche. Però questo lo commentiamo. Poi c'è la notizia di Hideo Kojima che tutti ci aspettavamo di vedere al Festival di Venezia, visto che è in giuria della sezione VR, ma la sezione VR quest'anno è completamente online, quindi lui se ne starà a casetta sua e saluterà dal Giappone. Ciao ciao. Però la notizia di Kojima Marinelli, aspetto il commento di Beleschi in tutto questo. E poi in generale l'annuncio sui film di Venezia, c'è già un podcast plus molto interessante che ha registrato Gabriele Gnola a commento appunto dell'annuncio dei film di Venezia quest'anno.
Ma
Vi
hey
rimando
Andrea,
a iscrivervi.
cos'è un podcast plus? Dillo a
Podcast
questo
plus.
giovane che è rimasto 2 settimane lontano e non sa le
Ah
cose.
già,
Ehi, hey.
è la
In realtà
nuova
lo so, però vabbè.
iniziativa, esatto. Bad
Però
Taste Plus è
spiegami
la
cos'è.
nuova iniziativa editoriale che abbiamo lanciato ormai da un paio di settimane e che mano a mano si andrà ad arricchire sempre di più, sempre però, diciamo, usiamo la parola arricchire, nel senso che non andremo a mettere tipo dietro paywall cose che prima facevamo, ma appunto abbiamo iniziato a fare dei podcast riservati solo a chi si iscrive, si abbona a Bad Taste Plus. Ci sono degli speciali che adesso stiamo facendo sui Marvel Studios, degli approfondimenti, sta per arrivare una rubrica settimanale molto interessante su Box Office e cose di questo tipo. È un'iniziativa che chiaramente a noi interessa perché, è un modo un po' per uscire dai binari che iniziano a diventare un po' stantii e anche un po' pericolosi, se devo ammettere, del dipendere unicamente dalla pubblicità, dovuti ovviamente al coronavirus, cioè diventati problematici anche per via dell'emergenza coronavirus e della crisi che ha come conseguenza il calo di pubblicità. Però comunque noi da sempre, ormai da più di 2 anni stiamo sperimentando su questo fronte, anche sul fronte del farci sostenere dai lettori, abbiamo deciso di creare questo tipo nuovo di iniziativa, perché al di là del sostegno la cosa importante è certo il vostro contributo, ma anche la nostra possibilità con questi soldi di fare qualcosa di nuovo e magari di interessante, di figo. Quindi anzi, dateci il vostro feedback, lettori, se vi siete iscritti. Ci sono sempre 30 giorni di iscrizione gratuiti, per cui voi vi potete iscrivere su plus.bettest.it, navigare tranquillamente sul sito senza pubblicità per un mese, vedendo tutti i contenuti Plus, i podcast, gli speciali e così via. E poi anche ci sono, insomma, c'è un profilo personalizzato, tutti i suggerimenti, gli elenchi di lettura. Tra l'altro ci sono 4 newsletter che partono la domenica mattina, personalizzate, che facciamo per ogni sezione del sito, che in tutta sincerità ci stiamo divertendo molto a fare, perché abbiamo creato un nuovo sistema per generare questi newsletter, commentando le notizie, quindi insomma è anche una cosa molto figa per noi da fare, devo dire. Comunque, allora, andiamo con ordine. Commentiamo, anzi, lascio un po' la parola a voi. Tenet esce finalmente. In realtà in Italia già usciva il 26 agosto, già da un
po'. Sì, infatti, esatto.
È andata bene, diciamo.
Esatto. Mirko, dai, vuoi iniziare un po' a commentare questa cosa?
Aveva scatenato un po' di preoccupazione il fatto che per l'ennesima volta la Warner aveva annunciato di voler rimuovere Tenet dal calendario, dopo vari slittamenti, metà luglio, fine luglio, metà agosto. Chiaramente negli Stati Uniti la situazione è ancora critica, quindi la Warner ha dovuto prendere la situazione in mano e dire non è il momento di far uscire Tenet. Però stesso nel momento dell'annuncio si era detto che c'era questa possibilità che il film uscisse prima nel resto del mondo, che era già uscito all'emergenza, e poi negli Stati Uniti. Qualche giorno dopo poi è arrivata la conferma, che era proprio il 27 luglio scorso, con l'annuncio ufficiale che effettivamente Tenet sarebbe uscito a partire dal 26 agosto in circa 70 paesi.
In cui la situazione, la Cina inclusa.
Tra l'altro era
sì, allora, la Cina era già, durante l'annuncio dissero che era stata, cioè era in fase di approvazione l'uscita in Cina, però se non sbaglio la data ufficiale ancora non c'è della Cina. Però nel senso, qualche giorno fa è arrivata notizia che è stata approvata l'uscita, quindi nonostante poi si circolasse nell'aria, non so se avete letto la cosa del divieto dei film di oltre 2 ore, però sono usciti un po' a uscirsene questa storia.
Beh, anche perché non sono divieti per tutta la vita, cioè chiaramente sono relativi alla riapertura, anche la capienza ci si aspetta dei cinema, ci si aspetta che aumenti leggermente. Ovviamente a seconda anche della situazione.
Poi, come stiamo analizzando, la Cina sta ripartendo anche con buoni risultati, con film alla fine possiamo definire riciclati, quindi non ci sono vere e proprie novità, al di là forse di qualcosa stesso del mercato cinese in sé. Però ecco, Tenet sarebbe una bella boccata d'aria anche per quel paese.
Peraltro, Mirko, scusa se la notizia è arrivata nello stesso giorno in cui c'era stato anche quel momento di chi va là, in cui il sito di era Regal Cinema, se non erro,
sì.
No?
Irlanda?
No, America. Sì, e sì. Aveva pubblicato la pagina del proprio sito relativa a, insomma, la scheda di Tenet, riportava uscita americana 4 settembre. E poi dopo, rimossa, però qualcuno ha fatto il magico screenshot su Twitter. Infatti noi la mattina abbiamo riportato quella cosa, poi dopo di pomeriggio te hai scritto una notizia non appena la cosa era stata confermata. Quindi
sì, tant'è che appunto hanno detto che negli Stati Uniti in teoria arriverà a partire dal 3 settembre, e anche se ecco solo in alcune città, perché immagino che sia relativamente presto, soprattutto per quelle città in cui la situazione è ancora molto critica. Chiaramente in questo caso diciamo che bisognerà vedere un po' come si evolve la situazione, anche perché ecco, gli Stati Uniti non è che stanno al top della forma. Però ma, a quanto ho capito, dici.
Mirko, ma tu il 26 sei ancora in ferie? No, noi dobbiamo fare il mega evento di Tenet, vabbè.
Allora, io l'ho detto anche così a Angie, ho detto, cioè, in tutti i giorni che potevo uscire te, proprio in quella settimana, io non ho parole.
Per favore, non ce la menare, per favore che sto film esca il 26 agosto, punto, non venga rinviato oltre, vi prego.
Ma infatti recupererò al ritorno, però per pochi giorni me lo perdo, cioè immagino che all'Arcadia voi farete una bella anteprima, cioè anteprima, proiezione. Sarà bello, sì, anche sì, perché sancirà il ritorno ufficiale al cinema, sarà bello.
E io lo vedrò su Netflix, credo piangeremo tutti, io lo vedrò su Netflix quando uscirà, sì, perché nelle Marche gli UCI non esistono più, quindi altri cinema, quindi chissà, boh, magari.
No, intanto ho letto anche comunque...
Ragazzi del piccolo America.
Parte gli scherzi.
faccio un po' il trollone politico, dai.
No, anche il The Space ha annunciato che ora riaprirà gradualmente tutti gli altri cinema, quindi la vedo abbastanza bene, diciamo così. Poi per il resto dite incrociate.
Io no, più che altro abbiamo provato a contattare gruppo Giometti per capire che diamine faranno, perché tutte le sale delle Marche che erano gestite da UC Cinemas erano comunque sia strutture di proprietà del gruppo Giometti.
Esatto.
È passata lì la tumbleweed.
Vabbè, lì magari si solleciterà adesso, inizia agosto, no?
Quindi... Ah, sì, sì, ma anche perché so dove abitano, quindi prendo la macchina. Vado lì davanti. No, vabbè, sta a Rimini, cioè non è che ci arrivo a piedi.
Allora, l'altra notizia, diciamo, abbastanza sconvolgente della settimana, è un po' correlata alla situazione coronavirus. Voi fatemi dei cenni se la connessione...
Sì, sì, fino adesso non ci sono cose.
Ovvero, dopo la, diciamo, la rottura appunto drammatica che c'era stata durante lockdown tra Universal Pictures e AMC, che è la più grande catena cinematografica mondiale, e in realtà anche altre Cinemark e quant'altro, relativa all'uscita di Trolls World Tour, che da un giorno all'altro la Universal disse: bene, il film esce direttamente in digitale, poi in futuro potremmo anche far uscire altri film direttamente in digitale oltre che in sala, e quindi sostanzialmente violando l'implicito, no, mica tanto implicito, accordo di rispetto delle windows, delle finestre distributive, che prevede che passino 3 mesi tra l'uscita in sala e la prima distribuzione nell'anello successivo, che in questo caso è il video on demand, noleggio digitale. All'epoca ci fu appunto AMC e tutti gli altri esercenti che dissero: non proietteremo più film da Universal. Universal ha preso così sul serio la cosa che ha rimandato tutti i suoi film all'anno prossimo inoltrato, purtroppo. E appunto,
a parte No Time to Die, che però in America non è con Universal, è con United Artists, MGM, bla bla bla, insomma.
E oltretutto tocchiamo ferro, perché non si sa bene cosa succederà con No Time to Die, se verrà rinviato pure quello. Però appunto all'epoca ci fu questo diktat soprattutto di AMC, che il cui CEO è abbastanza, diciamo, fumantino, giustamente, anche perché poi hanno una situazione debitoria che fa sì che gli azionisti si facciano prendere abbastanza dal panico non appena succedono cose strane, e tipo una pandemia mondiale che costringe tutti a chiudere. E praticamente cosa è successo? Che l'altro ieri, giusto? Io
sì,
qua,
perché ieri ho fatto quella... Sì. L'altro ieri.
L'altro ieri o il giorno prima, comunque, è stato annunciato improvvisamente che AMC e Universal avevano raggiunto un nuovo accordo di accorciamento delle finestre distributive, e secondo questo accordo, che a me ha lasciato allibito francamente, i film della Universal potranno uscire in sala e poi 17 giorni dopo in video on demand premium, quindi noleggio digitale, secondo una serie di condizioni. Parliamo ovviamente di un accordo tra la catena cinematografica e la distribuzione Universal. Ovviamente, allora, intanto gli accordi sono che Universal poi condividerà le revenue, gli incassi dell'uscita digitale, immagino per alcune settimane o mesi, fino al 90° giorno forse, con AMC. Il prezzo sarà di $20 per 24 ore, cioè come se uno andasse a Blockbuster e spende $20. Questa forse la capiamo solo noi tre, perché il nostro lettore medio non sa cos'è Blockbuster.
No, non è vero, scusa, perché anzi
penso l'ho sentito un po' vecchio.
Penso, a parte che ha visto Captain Marvel, ma al di là dell'età, comunque sia, dai.
mi sono sentito improvvisamente mia nonna, appunto, che fa i commenti,
ai miei tempi. Tipo,
allora, videocassette. 60.000 lire, e mia nonna comunque è morta da 15 anni, quindi. E praticamente, no, altro che 15 anni, nel 1990, quindi ancora più sbagliato, cioè, sto veramente
fatico. 15 anni.
Cane. Comunque è il caldo che mi sta completamente facendo sbarellare, e tutto questo stavo dicendo, le condizioni sono abbastanza strane, cioè è vero che tre weekend, però insomma è abbastanza, passare da 90 giorni a tre weekend lascia un po' perplessi. I vari commentatori hanno sottolineato però alcuni aspetti. Primo aspetto, non so quanta gente si fa un noleggio digitale di $20. Secondo aspetto, che è una risposta a questo primo aspetto, chi va con sei figli al cinema forse pensa, ok, magari aspetto tre settimane, mi vedo Trolls World Tour spendendo solo $20 invece che 150 in IMAX per tutta la famiglia. Quindi in effetti, infatti Disney ha già detto che non farà mai un accordo simile, perché loro ci fanno soldi veri con l'uscita al cinema.
Ma scusa una cosa, peraltro, nell'accordo che è stato fatto, e si parla di qualsiasi genere di film, perché la Universal, appunto, Fast and Furious 9? Cioè Fast and Furious 9...
Allora qua, ecco, anche qua, bisogna usare il cervello. Non è stato detto che d'ora in poi tutti i film di Universal usciranno in questo modo. L'accordo fa sì che se Universal domani si sveglia e dice... Sì. Guarda, addirittura faccio un esempio proprio estremo. Siamo ad aprile del 2021, esce Fast and Furious 9. Il primo weekend, invece che fare $100 milioni, ne fa 20. Allora Universal il giorno dopo dice, da oggi è disponibile anche in... Certo. No, scusate, sì, no, qua non può farlo, scusate, neanche secondo questo accordo. Dice, fra 17 giorni uscirà in Premium Video On Demand, ve lo potete prendere a $20 per 24 ore.
Esatto.
Secondo questo accordo, AMC si beccherà dei soldi che equivalgono a circa il 20%, se non ho capito male, degli incassi che farà il film on demand. Ovviamente nel frattempo sarà ancora in sala, però l'accordo prevede che Universal possa prendere questa decisione. Ciò non significa che prenderà questa decisione. Verosimilmente Universal applicherà questo criterio solo con i film che o stanno iniziando ad andare molto male già nel primo weekend, tipo Scott Pilgrim, che 10 anni fa improvvisamente weekend ci si aspettava facesse $50 milioni, invece 12, panico, no? E allora dicono, vabbè, corriamo ai ripari. E oltretutto c'è di mezzo il coronavirus, per cui è anche un po' una tutela per uno studio che dice, vabbè, visto che poca gente va al cinema a vedere il mio film perché magari c'è paura del coronavirus, facciamolo anche uscire on demand. Però anche lì l'accordo è un po' un casino, perché un accordo simile tu lo prendi con tutte le catene.
Ma infatti quello.
Perché Cinemark ha già detto, allora noi se un film uscirà on demand secondo questo criterio, noi il film poi lo boicottiamo, non lo facciamo uscire. Quindi immaginate, esce in sala.
Ma le sale indipendenti pure comunque sia rimangono...
Le sale indipendenti già contrattano... in maniera autonoma, tant'è che le window violate per i film a bassa distribuzione, perché quei film escono in poche sale americane, di solito indipendenti, e allora escono anche on demand.
Sì,
e
ho capito.
Se ne frega,
che quello che dicevo, se tu vendo Fast and Furious 9 in streaming, faccio $100 milioni con lo streaming, ok, il 20% lo do a Cinemark, il 10% a Cineworld, il 5% a tutte le sale indipendenti suddivise secondo che...
No, non funziona così. Comunque sia, il punto è questo, che mi sembra improbabile che Universal domani possa siglare un accordo con Regal Cinemas, che è la seconda catena dopo AMC. È Regal o è... Vabbè, comunque è una delle principali catene cinematografiche, dubito possa firmare con condizioni diverse. Quindi se il 20% lo dà a AMC, il 20% poi lo deve dare anche a Regal. La mia domanda qui è, ma scusate, quindi cosa succede? Cioè, il 20% di tutti gli incassi oppure il 20% degli incassi... Come fanno a capire che lo spettatore sarebbe andato... Quindi è un grosso esperimento ed è già stato evidenziato come problematico. Oltretutto è un accordo temporaneo, cioè non so quanto durerà, ma magari durerà un anno, fra un anno.
Hanno detto multiannuale senza specificare il numero di anni, che era anche una delle obiezioni fatte dal CEO di Cineworld.
Cineworld, non Cinemark, che prima dicevo Cinemark, ma Cineworld, che è proprietario di Regal Cinemas negli Stati Uniti. Sì. Rimane il fatto che è un accordo un po' strano, non riguarda l'Italia, che comunque ha anche le sue regole diverse, non riguarda il resto del mondo, è un primo grimaldello. Io sono un po' perplesso perché appunto è vero che i modelli distributivi cambieranno nei prossimi anni, ma io credo per pellicole minori, il blockbuster, ma anche la commedia, cioè si faceva l'esempio di Us, che non è un blockbuster, non è nato come blockbuster, è un film della Blumhouse che è costato 6 milioni di dollari, ma tutti i soldi che ha fatto al cinema, ma on demand, anche volendo, non poteva arrivare a farli questi margini.
Allo stesso Uomo Invisibile.
Così come ci sono film di una volta che fecero un mucchio di soldi. L'altro ieri abbiamo fatto un'intervista con un regista italiano, poi in realtà possiamo dire non mi ricordavo se avevamo un embargo o cosa. Abbiamo intervistato Muccino e lui ci spiegava che il suo secondo grande successo ha avuto il suo primo grande successo, L'ultimo bacio, ha avuto un enorme successo, perché il suo primo film, ecco fatto, ha avuto una diffusione gigantesca in videocassetta.
Esatto, sì, conferma, andava un sacco.
Grazie a Blockbuster, eccetera. Andava un sacco, te lo ricordi anche te, perché lavoravi in una videoteca all'epoca. Certo. Quindi, cioè, adesso questo tipo di fenomeno non capita con il digital, capita, lo sappiamo, con Netflix e con Disney Plus e con queste piattaforme.
Ma poi sai cosa? C'è la questione che per me condivido appieno, che ha anche citato Gabriele nella Gabriele Niola, adesso specifica, perché prima c'era solamente lui, adesso ci sono 52 di Gabriele, quindi bisogna puntualizzare. Potrebbe esserci un po' la creazione dell'evento, paradossalmente, nel senso che, ok, esce quel film che fra tre settimane dopo va in streaming. Se io che amo il cinema me lo voglio vedere in sala, c'ho la sensazione d'urgenza per vederlo
Sì, ma non è
io parlo per me, è come fruitore proprio io, non faccio un discorso generale. Io le robe in streaming le guardo dopo, cioè The Old Guard io lo guarderò fra un anno probabilmente, capito? Non so. Adesso non mi è venuto in mente quello perché poi è collegato a quello che
è quello però The Old Guard è il classico successo che era il successo di cassetta di una volta, video.
Sì, ma io le cose che arrivano in streaming io difficilmente, perché so che tanto ce l'ho sempre a disposizione, quindi poi dico oggi è arrivato Tyler Rake, lo guardo, poi dopo vedo appunto un film che ho già visto 157 volte che mi passa lì sui consigliati di Netflix, guardo Blues Brothers, cioè, capito?
Certo,
è diverso.
Però ripeto, a me suona tutta questa vicenda, cioè lo stesso CEO di Cineworld ha detto fermi tutti, comunque non c'è alcuna urgenza in questa situazione, perché il primo film Universal esce veramente fra 6 mesi, quindi nel frattempo succede di tutto, perché il problema è questo, che se il prossimo film Universal grosso, mettiamo Minions, no, esce in sala e secondo questo accordo con AMC e dopo 3 settimane o anche dopo 2 mesi esce in digital, Cinemark, cioè Regal e quant'altro, cioè bandiscono i film di Universal, perché chi viola le finestre, secondo gli accordi della NATO, della National Association of Theater Owners, viene bandito, cioè lo hanno detto chiaro come l'oro quando il capo Jeff Shell ha avuto quella buttata, il capo di Universal, dopo il successo di Trollsworth, il presunto successo di Trollsworth Tour in digital. Per cui vedremo un po' come si evolve. Comunque, e questa notizia è abbastanza importante per questo. Parliamo di Kojima.
In realtà, chiaramente, più che la notizia in sé, che in realtà è più una curiosità, una non notizia, anche un po' emblematica di come le notizie corrono sul web. Perché, cosa è successo? Kojima ha postato lo screenshot sia in giapponese che in inglese, stavo in italiano, ma in realtà magari in italiano no, di alcune domande che gli sono state fatte su Instagram, una delle quali era: ci puoi dire quali sono gli attori e i creativi in genere che stai seguendo con interesse in questo momento? Risposta di Kojima: guardate, parlando di attori, ho davvero apprezzato Luca Marinelli, Martin Eden, poi l'ho visto in The Old Guard su Netflix, anche lì è stato notevole. Era già stato un villain sensazionale in Lo chiamavano Gigrobot, e poi se andasse in giro con una bandana sarebbe la copia sputata di Solid Snake. Vabbè, chiaramente abbiamo riportato questa cosa perché immaginavamo che avrebbe fatto tra virgolette piacere, no? Perché c'è sempre questo amor patrio fra cinefili, e dopo c'è anche chi ha detto no ragazzi non ci azzecca per niente, però abbiamo parlato insomma di fra i commenti nostri diciamo con 80% di va dai Luca grande sì ci stai, e alcuni che hanno detto ma per me Kojima beve, sono opinioni legittime. E abbiamo riportato notizia scherzando un po', abbiamo messo un virgolettato dichiarazione d'amore di Hideo Kojima verso Luca Marinelli, e poi abbiamo appunto specificato che aveva semplicemente detto con una bandana sarebbe un perfetto Solid Snake. Su quel discorso era quello, ovviamente da questa cosa dopo c'è stato chi si sta per fare il film di Metal Gear Solid, Luca Marinelli sarà Solid Snake, c'è stata un'escalation proprio di faciloneria, cialtroneria web, che vabbè. E sostanzialmente è successo questo, è stato figo perché dopo Boss Logic, che è il noto graphic artist che ha avuto un percorso molto interessante, perché lui è nato come sostanzialmente come indipendente che piazzava questi poster e queste fan art sui suoi social, e poi dopo ha cominciato a collaborare attivamente con le major, no? Adesso comunque sia c'ha proprio un nome che prescinde la fama acquisita sui social. Poi ha detto ma sono voluto andare a vedere di cos'è che aveva visto Kojima in questo Luca Marinelli. Insomma, tradotto, non sapevo minimamente chi fosse Luca Marinelli, e ci sta, perché insomma, adesso, vabbè, sì, ha fatto il film su Netflix, noi in Italia lo conosciamo bene o male tutti, ma per quanto il mondo sia diventato un paese, ci sta che all'estero non sappiano chi sia.
Martin Eden ha avuto un bellissimo riscontro.
Certamente, infatti lo stesso Kojima qualche giorno prima aveva condiviso la locandina nipponica di Martin Eden, e anche lì era un post che diceva più di quanto dicesse l'immagine in sé. Sì, ok, io sto vedendo i film di sto tizio e mi piacciono. Però vabbè, anche Boss Logic ha fatto dopo una fan art dove Luca Marinelli era immaginato come Solid Snake, e pure lui ha detto oh cacchio ci sta, cioè ci ha visto giusto Hideo Kojima. La storia inizia e finisce qua, anche perché c'è sto film di Metal Gear Solid che sta avendo adesso pandemia a parte un destino quasi analogo a quello di Uncharted, che la prima volta che ne abbiamo parlato
Mark Wahlberg era giovane.
Sì, Mark Wahlberg era giovane, io non c'avevo, ma che pure dico c'è un po' di barba bianca?
In realtà forse no, più capelli.
Ma che pensi?
Cose che interessano.
No, perché stavo dicendo, la prima volta che si è parlato del film Uncharted, appunto Mark Wahlberg doveva fare Nathan Drake e io non c'avevo la barba bianca, adesso Mark Wahlberg farà.
Cambiamo argomento rapidamente, vi prego. Non parliamo di capelli e di barbe.
Hai fatto tutto da solo, però vabbè, insomma, anche il film, questo qua di Metal Gear, sappiamo che Jordan Vogt Roberts, il nostro barbutissimo amico di Kong Skull Island, grande fissato di videogiochi, ci sta lavorando. Quando si poteva viaggiare una volta ogni due mesi postava su Twitter lui o Kojima una foto dove stavano insieme. Kojima, che peraltro a gennaio ha pure incontrato Luca Guadagnino, ricordiamo anche questo.
Che meraviglia, ragazzi.
Cioè un what the fuck veramente, che dici quasi più grosso del what the fuck di Guadagnino che fa film con Seth Rogen e Evan Goldberg, che
sì, anche quella, ma comunque esatto, sì, e comunque dei... non vi dico le uscite che ci sono state ieri con Muccino, tra Will Smith una roba e l'altra, ha tirato fuori delle robe, ho detto ma
davvero
no ragazzi non avete idea, sarà veramente una bella intervista
leggerla.
Comunque questo è quanto, quindi nel senso è una nota di colore che poi ha avuto un'incredibile cassa di risonanza sul web fra la nostra utenza e via.
Ma Mirko, io non mi ricordo, tu l'hai visto di Old Guard?
Sì, ne abbiamo parlato.
Ne abbiamo parlato la volta scorsa. Sì, no, sì, ragazzi, ripeto, poi il caldo qua sta in mente quando il computer rallenta perché si sta surriscaldando. Troppo iniziano a sbiascicare. E, no, vabbè, cioè a me Marinelli piace un sacco. Devo dire che secondo me The Old Guard dimostra di avere anche proprio la fisicità, il carattere, cioè non sembra l'attore straniero che è stato preso perché serve il francese, che fa il francese o cose di questo tipo. Ha proprio un tipo di fisicità che ci sta molto anche in un film action come The Old Guard. Tu sei d'accordo?
Sì, è vero. Poi vabbè, a me Marielli piace un sacco, quindi ero già curioso di vederlo. Già nei trailer di Old Guard si intravedeva un po'. Certo, effettivamente non parlava molto, ma neanche poi tanto nel film, però si vede che è stato un progetto interessante anche per lui, diverso dal solito. E effettivamente
è piaciuto? Bene. Sì.
Quello che ho detto l'altra volta.
Probabilmente ero da qualche parte in mezzo agli Appennini. Magari.
Però quello che abbiamo detto noi è che un problema solito di certi film è che sono proiettati un po' troppo al futuro. È più che piuttosto che concentrarsi bene sulla storia, sul dare carattere a quello che si vede, già pensano, faccio il teaser per il sequel, ok? E quindi l'ho trovato giusto un po' con poca sostanza rispetto a quanto avrebbe preferito.
Beh, allora io passerei alle domande, no? Che dite anche perché...
Sì, anche perché del Festival di Venezia... Esatto. Del Festival di Venezia c'è poco da dire, nel senso che abbiamo pubblicato un lungo speciale e comunque sia c'è anche il podcast Plus di Gabriele che è molto esplicativo, quindi è una notizia importante la settimana, però se avete domande da farci sul festival anche fatene pure.
Però dal diario di Rorschach arriva una domanda: andrete fisicamente a Venezia?
Sì, io no, ci sarà Gabriele e ci saranno altre persone, non mi sbilancio, non mi sbilancio, però e non saremo, Gabriele non sarà
Hazmat?
In che senso?
Cos'è la tuta Hazmat?
No, nel senso che, no, avevo capito, con tutta Hazmat ho pensato a strani paesi esteri.
No,
con la tuta Hazmat, guarda, Gabriele Niola è abbastanza, l'ho visto ieri, tra l'altro, è abbastanza, cioè, lui è un po' spavaldo, però è anche molto attento, come insomma, abbiamo interagito con Muccino in maniera molto sicura e tranquilla, gli abbiamo anche fatto delle foto.
Netrunner ci dice, e lo ringraziamo tutti quanti, mi sono appena abbonato per il secondo anno di fila, e poi aggiunge anche, il sito lo preferisco adesso, prima avevo qualche problema, quindi grazie, io direi grazie.
Guarda, sappiate che nel corso del prossimo mese faremo tutta una serie di lavori per alleggerire il sito e migliorarlo.
E si collega un po' alla seconda cosa che leggo nel diario di Rorschach, che chiede, ci sarà anche un calendario hot del Bede come contenuto plus? Potremmo ragionare.
A gentile richiesta,
anche perché poi ammetto che appunto ancora a settembre con la bronzatura faccio la mia porca figura. Poi
approfittare, diciamo.
Sì, assolutamente. No? Vi ricordate la foto da Vaiana, no? Di un paio d'anni fa?
Oh mio Dio! Cosa mi ricordavo?
Era bellissima, esatto. Quindi dopo il caso...
Per solo i sottoscrittori.
Esatto, anche la statuina. Penso che la porteranno anche nei parchi Disney. Ok, allora, mi pare di capire
Tra l'altro... Abbiamo in pubblicazione domani un reportage speciale ed esclusivo da Disneyland Paris. Il nostro collaboratore e la sua amata moglie sono andati nella prima settimana di riapertura di Disneyland e posso anticiparvi, vede, io e te abbiamo discusso lungamente questa vicenda, posso anticiparvi che è vero che è anche perché c'era poca gente, ma soprattutto mi ha detto, credo sia il posto, una volta era il posto più felice del mondo, Disneyland, adesso è il posto più sicuro del mondo. Cioè dice che hanno... a Parigi, non sappiamo a Disney World dove probabilmente c'è uno scenario stile Jurassic World, però a Disney a Parigi c'è letteralmente un clima di totale sicurezza e distanziamento rispetto, addirittura nella secondo, perché sono andati a cavallo tra una settimana e l'altra, all'inizio della seconda settimana c'era un dispiegamento di personale qualificatissimo e attentissimo che dice, mazza, mi sono sentito, disinfettato.
Un mio amico ci è andato, non so se era proprio il primo giorno o il secondo giorno della riapertura, lo stesso ha messo dei video su Instagram, era deserto. Vabbè, detto
che
questo...
Che bello, il mio parco ideale.
Sì, ma infatti. Renata chiede, ciao, è confermato il nuovo film animato Pixar dal titolo Luca, diretto da Enrico Casarosa? Assolutamente
È doppiato da Luca Ward. No,
è doppiato, no, da Luca Laurenti, è uscito il meme, bellissimo. Quindi è tutto così. Dopo due ore uno si spara, non lo so. Vabbè.
Non fate più meme. Il mio meme,
quindi, preferito è De Luca, comunque.
De Luca, sì, che poi vi ho mandato la variante, quella con De Luca con lanciafiamme, che quei ragazzini che si tuffano. Peraltro, bellissimo, perché è uscita st'immagine dal sapore appunto che veramente tanto Miyazakiano, cosa che è normale perché Casa Rosa adora Miyazaki, penso che tasso te Mirko praticamente qua in mezzo non c'è parlato, ormai non c'è stato un periodo che io e Berni, non lo so, pure il caffè insieme un po'. E vabbè, ok, quindi sì, è vero, uscirà Luca il prossimo anno e ci sono anche, vi ricordate anche Silvia Stalin, ma la sera a casa di Luca
scusate. Presentazione a Luca
a Luca Comics and Games. Vabbè. Sapete qualcosa in da Mr. Jazz 137? Sapete qualcosa in merito alla riapertura dell'Arcadia di Melzo, visto che Onward è confermato per il 19 e Tenet per il 26? Berni, vai.
Allora, no.
No, sono rimasto malissimo, io mi aspettavo, sì, so tutto.
Senso, dobbiamo sentirci in questi giorni, sicuramente. Allora, sicuro ve lo posso garantire, il 26 aprono per Tenet. Forse verosimilmente apriranno un po' prima per Onward, però non dico nulla perché non so effettivamente nulla. Noi eravamo rimasti che facevamo il mega evento per l'uscita di Tenet, doveva esserci quando ancora doveva uscire a luglio, quando ancora doveva uscire oggi, tra l'altro, c'era stato il rinvio al 31 luglio, se non mi ricordo male, no, era il 3 agosto in Italia. Ah. E però poi è stato appunto spostato, l'idea era in realtà di aprire il 17 luglio con Inception mi sembra che non verrà riproposto invece a questo punto, tutti i piani in realtà in America sì, anche in America,
in America non lo so ancora, però in Europa sì, cioè se non sbaglio ho letto Germania, Danimarca, Portogallo e forse Francia.
Anche perché ci saranno dei trailer e delle presentazioni.
Esatto, ma sempre con la stessa ratio, quindi 2 settimane prima a Tenet, cioè non è stato
comunque
specifico.
Su Melzo, appena sappiamo qualcosa, credo che ci sia del verosimile timore a sbilanciarsi di nuovo adesso e poi fra una settimana magari salta tutto di nuovo. Non credo salteranno i piani stavolta, perché anche con l'aumentare dei casi in vari paesi non stanno facendo i lockdown di nuovo che diciamo mettono in difficoltà i commercianti, credo che stiano facendo dei mini lockdown, leggevo nel nord dell'Inghilterra per esempio La gente non deve andare a cena con gli amici però può andare al cinema, dicevamo?
Poi, allora, Luca Vezzali domanda, questa pure qui Berni è proprio materia tua. Ciao ragazzi, pensate che la data della cerimonia degli Oscar verrà spostata ulteriormente rispetto a fine aprile come annunciato tempo fa?
No, non vedo perché dovrebbero adesso, cioè la speranza è che poi ripartano alcune cose in autunno, ma i festival non hanno più un'importanza quest'anno a livello di Oscar, però le uscite, visto che hanno fatto slittare anche le date per la presentazione, secondo me non... Una volta che hanno fatto slittare gli Oscar, li hanno fatti slittare per un tempo adeguato a essere un po' laschi su sta cosa, per cui tra l'altro devono aprire anche il museo dell'Academy, poracci, per cui non credo che slitteranno ancora.
Allora, chiuderei con la domanda di Gabriele, che ci domanda. Ragazzi, che ne pensate di Ron Howard che dice Willow 2 andrà su Disney Plus? Ma per me va benissimo, basta che facciano qualcosa di... meritevole.
Ma scusate, non vorrei sbagliare.
Non è una serie, peraltro. Aspetta.
Esatto. Cioè, Willow 2 è una serie, ragazzi.
Infatti, adesso. Sì. Ma anche fosse stato
geniale.
Sì, ma anche fosse stato un film, ma va bene, anche perché appunto non è che stiamo parlando di una pellicola che aveva avuto l'esito della trilogia classica di Star Wars. È qualcosa che è diventato peraltro cult con il passare degli anni. Io, vabbè, sono vecchio, l'avevo addirittura visto al cinema, però.
Cosa veramente?
Ragazzi, tanto cos'era? 85, 84, cos'era?
E vabbè, scusami, tu nell'85 andavi già al cinema?
No. Io il primo film visto...
Sì,
il primo film visto al cinema, non me lo ricordo, però cioè, era Red e Toby, Nemici Amici. The Fox and the Hound.
No, vabbè.
Sì, 2 anni e mezzo. E il primo di cui ho memoria, Ghostbusters, quindi l'84.
Fantastico. Ragazzi, allora, visto che poi dobbiamo chiudere assolutamente, però devo fare un endorsement. Visto che al Comic Con di San Diego è stato annunciato che la serie TV d'animazione di Netflix, Il Principe dei Draghi, è stato rinnovato per altre 4 stagioni, andando a soddisfare diciamo la richiesta del creatore o l'idea originale del creatore di fare 7 stagioni e fare una saga in sette stagioni, io che avevo già visto la prima stagione ne ho approfittato in questi giorni, mi sono bevuto 2 stagioni così di fila, tanto sono 10 episodi per stagione da 20 minuti e vi garantisco che questa serie è un capolavoro assoluto, cioè io sono diventato un fanatico di questa serie. È bellissima. A mio avviso siamo a livello del Signore degli Anelli, diciamo, applicato a una serie d'animazione tendenzialmente per bambini, per ragazzini, ma in realtà assolutamente per adulti. Tra l'altro copre tematiche, oltre che adulte, anche molto attuali, quindi c'è un approccio molto moderno a quello che dovrebbe essere in realtà un racconto fantasy per ragazzini. Quindi, ma cioè, arriviamo a toccare temi tipo l'omogenitorialità, per dire. Ed è bellissima, ma proprio bellissima, cioè, non lo so, è disegnata da Dio, fatta benissimo, e la storia super appassionante. Io ho visto il finale della terza stagione col cuore in gola, veramente, cioè a livello di emozioni, cioè fortissimo, e a livello di emozioni fortissimo, per dirvi come mi sto esprimendo con questa temperatura. No, vabbè, una serie pazzesca. Io non so se qualche nostro lettore la segue, immagino di sì, però a voi due dico, ragazzi, c'è il nostro amico Emanuele che ci sta che ci sta scrivendo, guardatela, io ho seguito il suo consiglio, fatelo anche voi perché merita, è veramente adesso, bellissima.
Sì. Io quando finirò Dawson Creek e I Soprano adesso
vivo proprio due pilastri, sì, direi.
Beh sì, allora assolutamente Il Soprano veramente cioè sono porca serio. Miseria, ma io dico, ma perché ero così stupido che non lo guardavo Il Soprano all'epoca, vabbè. E poi no, ho visto una cosa molto interessante, però non posso dire se mi è piaciuto o meno, però sapete che l'ho vista perché ho intervistato il regista, che è un produttore Disney, Don Hahn, e ovvero sia Howard, La vita e le parole, il documentario su Howard Ashman.
Howard il papero, ah no, scusa.
No, Howard Ashman, il paroliere due volte vincitore del premio Oscar, una volta postumo, appunto per La Sirenetta e La Bella e la Bestia, arriverà il 7 agosto su Disney Plus e la prossima settimana pubblicheremo l'intervista integrale. Ieri abbiamo messo un piccolo estratto in cui si parlava del Phantom Manor e della Casa dei Fantasmi, dei parchi Disney per l'appunto.
Mirko, tu hai visto qualcosa?
Sono solo un po' avanti con, sto vedendo sempre pranzo, BoJack Horseman, sempre così,
piano,
e ho iniziato The Office.
Ah, giusto. Cioè The Office americano, ovviamente, sì.
Sì, quello con Carell, Kaczynski e così via. E mi sta piacendo un sacco, cioè, una meraviglia quella serie. Sono giusto i primi episodi, però fa schiattare.
E comunque un'altra, tra le mille altre notizie della settimana, c'è una piccola notizia di TV che secondo me è importantissima, cioè che Showtime ha ordinato a Terence Winter, Nicola Spileggi e scusate, mi sono dimenticato il terzo nome, però nomi giganteschi, una serie sulle origini della mafia. Siamo a dei livelli, se sarà Il Soprano, occhio, perché potrebbe essere un po' la prossima saga mafia italo-americana da seguire, quindi vedremo. Va bene, buon weekend. Se non ci saremo tutti squagliati nel frattempo, ci sentiamo. È possibile che la settimana prossima in realtà si salti, ragazzi. Cioè, almeno io è possibile che non ci sia. Però detto questo, buon weekend.
Oh, vabbè, Mirko, se non c'è Bernie, noi appunto ci mettiamo dei fantocci davanti al computer e ciao. Anzi, l'uccello, quello che lascia Homer Simpson quando deve spingere il tavolo. Quindi vedete delle notizie scritte tutte con la stessa lettera.
Va bene, ciao.
Ciao.